Modem.
Qui è Gene e sono sulla superficie. E mentre compio l'ultimo passo dell'uomo dalla superficie verso casa per un certo periodo, ma crediamo non troppo lontano nel futuro, vorrei dire quello che credo la storia ricorderà, che la sfida dell'America di oggi ha forgiato il destino dell'uomo di domani. E mentre lasciamo la Luna, ce ne andiamo come siamo venuti e se Dio vorrà, come torneremo, con pace e speranza per tutta l'umanità. Buon viaggio all'equipaggio dell'Apollo 17.
Godspeed to crew of Apollo 17.
Abbiamo sentito le parole pronunciate nel 1972 da Eugene Cernan, l'ultimo degli astronauti delle missioni Apollo a lasciare la Luna. Ma fra un paio d'anni l'uomo potrebbe tornare sulla Luna, o meglio una donna. Non per niente il nuovo programma della NASA è stato battezzato Artemis, da Artemide, la sorella gemella di Apollo. E questa settimana è prevista la partenza della missione Artemis 2, che arriverà a sorvolare la Luna con 4 astronauti a bordo. Buongiorno dalla redazione di Modem, stamattina con Dario Lanfranconi in regia, Mauro Benzoni a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Luna già conquistata in passato, ma che risveglia la voglia di avventura, un'avventura che forse viene meno riconosciuta e a torto agli astronauti che nel frattempo per decenni hanno lavorato nelle stazioni spaziali internazionali. Saluto il nostro primo ospite, Emilio Cozzi, buongiorno.
Buongiorno, un piacere essere con voi.
Giornalista, divulgatore di temi legati allo spazio, autore del volume Geopolitica dello spazio. Emilio Cozzi, perché gli astronauti di Artemis diretti sulla Luna, o in questo caso che ci fanno il giro attorno, attirano l'attenzione più di quelli che da decenni lavorano nelle stazioni spaziali e che con i loro esperimenti probabilmente sono più utili per noi qui a Terra?
Beh, una domanda legittima e un po' in realtà contiene la risposta. Forse ci siamo abituati negli ultimi 25 anni, direi dal 2000, cioè da quando almeno 2 astronauti sono stati perennemente sulla Stazione Spaziale Internazionale, e beh, ci siamo abituati al fatto che ci fosse qualcuno al di là del cielo a fare scienza, a sviluppare tecnologia, in realtà a preparare passo dopo passo quello che adesso ci apprestiamo a fare, cioè a tornare verso la Luna. Dicevate giustamente, l'equipaggio di Artemis 2 non allunerà, non sbarcherà sulla Luna, farà un giro attorno al nostro satellite per poi tornare indietro in un viaggio di circa 10 giorni. Beh, ed è una cosa che non facciamo esattamente da quando il buon Eugene Cernan salutò il suo lunare, cioè dal 1972. È chiaro che una cosa fatta per la prima volta dopo più di 50 anni attrae più l'attenzione, ma io aggiungo, non sarà possibile senza i singoli tasselli messi da tutte le astronaute e tutti gli astronauti che hanno volato sull'ISS.
Do il benvenuto pure a Michelle Lavagna, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Dunque, professoressa di meccanica del volo al Politecnico di Milano, è pure responsabile scientifica dell'Osservatorio Space Economy, sempre del Politecnico. Michelle Lavagna, cosa dire della tecnica? Rispetto ai tempi di Apollo, negli anni 60-70 del secolo scorso, cioè, Artemis viaggia verso la Luna un viaggio di 4 giorni, Apollo ce ne metteva 3, abbiamo ancora dei razzi usa e getta. Dove lo vedo il progresso tecnologico?
Beh, diciamo che sicuramente il programma Apollo ha insegnato moltissimo, e di quello che ha insegnato parecchio si riutilizza, perché in Artemis si vede il riutilizzo, diciamo, ammodernizzato, almeno per quello che riguarda il raggiungimento della Luna. Poi discorso base è tutta un'altra faccenda, ha un'eredità importante. Dove si vede diciamo l'innovazione? In realtà c'è da tenere presente che, essendo passati tutti questi anni, sia il personale, sia il software stesso, sia le tecnologie, la capacità di riprodurre quello che si è costruito all'epoca non è così diciamo off the shelf, quindi così disponibile. Quindi, pur sembrando una non innovazione, in realtà vuol dire ricreare delle capacità con le tecnologie attuali, che vuol dire materiali diversi, capacità computazionali diverse, anche esigenze di volo diverse, che però sono andate in un certo senso perse, perché, come si diceva anche nella domanda precedente, nella risposta precedente, l'attenzione si è spostata su un contesto di volo umano molto diverso, e quindi non si è mantenuta la capacità di volare fuori dalla magnetosfera, lontano dalla Terra, e quindi sembra una ripetizione, in realtà è una reinvenzione di tutta una catena tecnologica non disponibile. Poi la tecnologia che serve per stare sulla superficie, quella è totalmente nuova, quindi l'innovazione vera sta, diciamo, dalla discesa dall'orbita fino alla permanenza per un lungo periodo sulla superficie.
Ecco, va anche detto che se toccasse a noi andare sulla Luna, magari guidando la macchina a 120 orari come in autostrada, per andare e tornare ci metteremmo 9 mesi, tanto per darvi l'idea della distanza. Ma Michel Lavagna, i lanci anche di Artemis 2 sono stati rinviati più volte in attesa del lancio che è previsto questa settimana. I programmi di esplorazione, anche i progetti per i veicoli spaziali sono cambiati più volte, eppure la NASA punta a sbarcare ben 2 volte sulla Luna già nel 2028. È una tabella di marcia realistica, secondo lei?
Diciamo che bisogna avere delle tabelle di marcia strette, tenendosi poi tutte le contingenze necessarie per arrivare effettivamente poi agli obiettivi. Recentemente, come molti degli ascoltatori anche sapranno, i programmi sono cambiati, o meglio, lo scenario del programma Artemis è cambiato, focalizzando forze finanziarie e tecniche proprio sulle attività di superficie. Questo denota una forte volontà congiunta, tecnica e politica manageriale, di volerci riuscire, anche perché in un contesto internazionale se non viene fatto dalla parte occidentale, per così dire, del mondo, sicuramente si verrà sorpassati dalla parte orientale. Quindi credo che pensare a un 2028 per una permanenza di lungo periodo non sia realistico. Pensare alla fine di questo decennio, quindi entro gli anni il 2030, insomma prima dell'inizio degli anni 30, una effettiva discesa umana con un piano di permanenza di più lungo periodo, penso che con questa nuova visione e riorganizzazione del programma non sia così impossibile, ecco.
Ecco, sulla gara spaziale magari ci torniamo, però Emilio Cozzi, per le missioni Apollo l'obiettivo era chiaro: andiamo sulla Luna, torniamo sani e salvi. Con Eugene Cernan che in copertina ci diceva torneremo in un non troppo lontano futuro. Ecco, adesso questo non troppo lontano futuro è arrivato. Con Artemis l'obiettivo qual è e perché adesso?
Artemis l'obiettivo è completamente diverso, lo stava un pochino evocando la professoressa Lavagna. Oggi, e dico letteralmente oggi perché l'architettura del programma è stata completamente stravolta letteralmente pochi giorni fa, l'obiettivo è in 3 fasi, con un apice al 2036, arrivare a costruire una base sulla superficie della Luna e da lì in poi cominciare a fare missioni sempre più frequenti, con lo scopo di portare, o meglio di arrivare a una presenza il più possibile prolungata abitata e sostenibile degli esseri umani sulla Luna, con lo scopo di fare della scienza, con lo scopo di costruire delle infrastrutture, con lo scopo, attenzione, di andare a sfruttare le risorse lunari. E non è un caso che molti comincino già a parlare di lunar economy, cioè di un'economia basata sulle infrastrutture e sulle risorse che potremmo trovare sulla Luna. Peraltro risorse, attenzione, che sulla Terra sono particolarmente preziose, anche perché rare o molto concentrate nelle mani di pochi. Penso banalmente alle terre rare, che, di cui spesso sentiamo parlare. E questo, giustamente, come stava dicendo la professoressa, cambia la logistica, cambia il tipo di tecnologie e richiede una serie di processi che letteralmente non abbiamo mai sviluppato e men che meno testati. Per cui, insomma, abbiamo due obiettivi completamente diversi: dal portare una bandiera e tornare a casa sani e salvi a imparare a vivere letteralmente su un altro mondo. Ci sono voluti più di 50 anni, ai tempi le previsioni erano, diciamo così, più ottimistiche. Si torna oggi perché la volontà politica, l'economia e le capacità tecnologiche lo permettono. Non dimentichiamoci, lo dicevate già prima, che oggi c'è anche la Cina, c'è anche, diciamo così, l'altra parte del mondo che punta allo stesso obiettivo.
Ecco, Emilio Cozzi, parlavi di politica, il 2028 è l'ultimo anno della presidenza Trump, è un caso o c'è di più?
No, non è un caso, tanto che durante il lancio di Artemis fu proprio Trump, primo mandato in quel caso, a promettere il 2024, che sarebbe stato l'ultimo anno del suo mandato qualora fosse stato rieletto due volte consecutive. Non è andata così né per lui né per il programma lunare. Oggi si punta al 2028 proprio perché Donald Trump, lo ha detto senza giri di parole, vuole essere ricordato anche come il presidente capace di riportare gli Stati Uniti sulla Luna. Non dimentichiamoci che mentre la Cina aveva inizialmente promesso di portare i suoi taikonauti, come si chiamano gli astronauti cinesi, sulla Luna entro il 2030 e costruirci una base per la ricerca scientifica entro il 2035, a fronte di alcuni successi, alcuni test di successo dell'estate scorsa, la Cina ha anticipato, guarda caso, al 2028. Per cui, ai noi, direi, è tornata a essere una moon race, una gara contro il tempo.
Michel Lavagna, questo obiettivo, parlavamo prima della tecnologia, lo facciamo con tecnologia che c'è già o dobbiamo andare oltre, dobbiamo superare dei limiti in un periodo dove cominciamo a usare anche l'intelligenza artificiale?
Allora, diciamo che di tecnologia nuova commistata, diciamo, a quella precedente ce n'è un certo numero. Mi focalizzerei di più, come dicevo prima, sulla tecnologia necessaria per acquisire la superficie e per stare sulla superficie. Come giustamente diceva in precedenza Emilio, si tratta di costruire un servizio di logistica per portare sulla superficie anche delle masse importanti, quindi delle quantità e degli oggetti di dimensioni importanti, cosa che nel passato non si è fatto. Quindi bisogna imparare anche a trasportare grossi oggetti sulla superficie, quindi saper frenare con la dovuta accuratezza per ovviamente non schiantarsi, sapersi localizzare nel posto giusto, perché la Luna, come la Terra, è vero che ha delle risorse interessanti, però le ha in determinate zone, quindi bisogna sapere arrivare nella zona corretta, quindi o si alluna nel punto corretto o ci si muove, e questo richiama un pochino il discorso dell'intelligenza artificiale di cui si parlava prima, quindi la capacità di elaborare le immagini. Elaborare le immagini e ragionare su come muoversi o su che attività svolgere in un ambiente, diciamo, abbastanza ostile, trova in alcune tecniche dell'intelligenza artificiale sicuramente un'ottima risposta, anche se questa applicazione ha ancora un rischio molto alto, perché tutta la validazione, la sicurezza di non avere dei ragionamenti, diciamo, fuori dal prevedibile, non è ancora del tutto assicurato. E poi c'è tutto un contesto legato alla tecnologia robotica. L'ambiente lunare è la superficie, è coperto da una sabbia, la regolite, che è a base vetrosa e quindi molto molto aggressiva dal punto di vista dell'usura, qualunque oggetto si utilizzi si rovina molto velocemente, l'hanno dimostrato anche le tute dell'Apollo, e quindi tutta la robotica, la promozione, l'infrastruttura di cui si necessita per avere una base di lungo periodo deve tenere conto di questo ambiente, della presenza di radiazioni, degli sbalzi termici, quindi sicuramente tecnologicamente c'è parecchio da fare per ricostruire, diciamo così, una città vivibile sulla superficie lunare.
Ecco, e poi naturalmente c'è anche una questione di trovare l'acqua e l'aria, di produrla in loco, e qui e voi al Politecnico di Milano state effettuando delle ricerche. Emilio Cozzi, gli americani sulla Luna ci sono già stati, ci hanno anche piantato la bandiera, vuol dire che adesso è loro, almeno in parte, o faccio ancora tempo a comprarmi un pezzettino? Come funziona?
No, non è loro, nemmeno in parte, e purtroppo per lei non fa nemmeno in tempo a comprarsene un pezzo, perché attenendoci se non altro a, diciamo così, le regole oggi in vigore, in particolare all'Outer Space Treaty si chiama, che è in vigore dal 67, diciamo così che oltre l'atmosfera nessuno può rivendicare la proprietà privata. Questo era un accordo appunto siglato nel 67 tra gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica allora e altri paesi, che hanno deciso che niente, nessuna risorsa può essere rivendicata come propria oltre la Terra, quindi non sugli asteroidi e men che meno sulla Luna. Piccolo dettaglio, il trattato è del 67, quindi comincia a essere passato un po' di tempo, e nel 67 nello spazio e sulla Luna potevano ambire due potenze ad andarci, appunto gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Oggi sono più di 80 i paesi che hanno un programma spaziale, hanno delle ambizioni spaziali o vorrebbero partecipare ai programmi spaziali, e soprattutto ricordiamocelo, oggi ci sono i privati che non erano minimamente contemplati nel 67, privati che hanno una vigorosa voce in capitolo. Non è un caso che nel programma occidentale stiano competendo SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, proprio per la costruzione del lander, del mezzo che fisicamente porterà sulla superficie le astronauti e gli astronauti. Insomma, direi che tutto è cambiato, le regole cominciano a essere un po' vecchie e nulla vieta, però, come dice qualcuno, che magari io non posso rivendicare questo pezzo di luna come mio, però le risorse io possa venderle. Per cui, insomma, siamo davvero, io credo, all'inizio di una nuova era spaziale particolarmente interessante, con le sue criticità, questo senza dubbio.
Ma corsa alla Luna, si diceva prima, era fra Stati Uniti e Unione Sovietica, oggi c'è anche la Cina. Emilio Cozzi, lo svizzero Thomas Thurbuchen, che era responsabile della ricerca della NASA, diceva che nelle attività spaziali si mescolano sempre quattro fattori. C'è il prestigio nazionale, c'è la sicurezza nazionale, ci sono le questioni economiche e poi arriva la ricerca scientifica. Come Artemis e la Luna, quali di questi elementi pesano di più?
Beh, inizialmente il programma era stato architettato proprio per andare a sviluppare cose mai sviluppate prima, per ottenere dei risultati per tutta l'umanità che prima sembravano fantascientifici, per esempio andare a lavorare sulla Luna. Sono passati pochi anni da quando è stato per la prima volta annunciato. Oggi direi, e purtroppo la situazione terrestre lo ribadisce, che certamente gli obiettivi di prestigio politico, e se volete anche di strategicamente imposizione o dimostrazione della propria potenza a tutto il globo, sono tornati a essere decisamente rilevanti. Insomma, io mi ero illuso che lo spazio ribadisse quanto non esistano confini per l'umanità. Purtroppo in questo momento stiamo vedendo chi a volte riesce a replicare o a rinvigorire quelli che abbiamo sulla Terra. Per cui quattro elementi sono tornati tutti e quattro a rivendicare un proprio ruolo, una propria importanza.
Michel Lavagna, una quindicina di anni fa, il settimanale Economist titolava «L'era spaziale è finita», ma lo diceva perché attaccava l'atmosfera e le orbite vicino alla Terra, diceva «no, questo non è spazio, è Terra». È lì il vero business, la vera utilità, i satelliti. Lei che ne pensa? È lì che dobbiamo concentrarci?
Diciamo che vabbè, dipende un po' dall'obiettivo. Dobbiamo concentrarci in una zona prossima alla Terra, laddove si voglia concentrarsi su il servizio alla comunità civile e non, quindi sicuramente ci sono alcuni servizi come possono essere quelli di comunicazione, di osservazione e prevenzione del rischio, di monitoraggio in tutti i sensi, quindi monitoraggio dal livello istituzionale piuttosto che privato, piuttosto che di difesa e sicurezza. Sicuramente la vicinanza alla Terra, quindi le orbite basse, sono un punto privilegiato per fare questo. Quindi anche da un punto di vista, quindi da un punto di vista di mercato, quelle sono aree di punta per lo spazio. Poi c'è tutto un ambito che invece si sposta, diciamo in termini di distanza, dalla Terra, in un contesto, oserei dire, non oltre la distanza lunare, quindi quei 384.000 chilometri a cui si trova il nostro satellite, che possono essere ancora utili per le attività terrestri, perché ci consentono di osservare per esempio l'attività del Sole in maniera indisturbata. Il Sole influenza in vecchi modi l'attività terrestre, non da ultimo disturba anche le reti di distribuzione elettrica, per dirne una. Ma poi inizia ad aprire un confine, come si diceva anche prima, non solo pubblico, non solo istituzionale, ma anche privato, del contesto lunare. Quindi con cautela, in maniera molto meno esponenziale di quello che sta succedendo a Terra, però questo confine all'atmosfera che nominava lei sicuramente si sta spostando, ecco.
Emilio Ciotti, questo grande successo dei satelliti, però anche i suoi punti oscuri, lassù ci sono anche tanti rottami e diventa sempre più difficile metterceli questi satelliti, anche se sono il vero business che tiene in piedi l'economia spaziale, cioè sui 600 miliardi e passa spesi nell'economia dello spazio, più dell'80% ce li mettono i privati.
È vero quello che dite, però appunto intanto abbiamo un elemento fondamentale, lo stava dicendo adesso la professoressa. Noi siamo portati a pensare alle missioni spaziali verso la Luna, come stiamo adesso dicendo, come se fossero avulse dalla nostra vita quotidiana. In realtà oggi lo spazio integra in maniera letteralmente terrestre tutto quello che facciamo. Pensate al GPS, alle telecomunicazioni, e appunto i satelliti sono un pochino, io nel mio libro li chiamo come la spina dorsale di tanta dell'economia che noi facciamo a terra. Il rischio, e stiamo peraltro vedendolo aumentare, è che andiamo a inquinare le autostrade satellitari, cominciando a portare su una quantità di satelliti veramente mostruosa. Tenete presente che negli ultimi 5 anni abbiamo lanciato più satelliti in orbita di quanto ne avessimo lanciati nei 60 anni precedenti. Addirittura c'è una richiesta di Elon Musk, fatta poco prima che fondesse XAI con SpaceX, di portare 1 milione di satelliti nuovi, tendenzialmente per farci quelli che lui vorrebbe fossero i data center nello spazio, il prima possibile. Questo è anche un rischio, perché qualora noi dovessimo creare una sorta di guscio per i detriti o per l'alta quantità di satelliti attorno alla Terra, beh, evidentemente non potremmo più fare nulla oltre l'atmosfera. Da una parte però c'è già un'altra opportunità, intanto perché le grandi agenzie spaziali, compresa l'ESA, quella europea, hanno dei programmi, dei progetti per cui già in fase di design i satelliti sono concepiti per essere facilmente rimossi o per essere deorbitati. Dall'altra parte stiamo cominciando a sviluppare delle tecnologie di in-orbit servicing, cioè andiamo a fare manutenzione, in alcuni casi refueling, cioè andiamo a fare carburante, andiamo a rifornire i nostri satelliti per prolungarne la vita operativa. E attenzione, è un ambito nel quale l'Italia comincerà a dire la propria. Alcune delle prime missioni per comprovare questo tipo di capacità avranno l'Italia, alcune aziende italiane come protagoniste, per cui sempre c'è una, e tra l'altro c'è anche un'azienda svizzera, il progetto si chiama Clean Space, per cui sempre c'è nello spazio una dualità sia in senso militare che civile, ma anche nel senso di criticità, sfida e opportunità da sfruttare. Insomma, io mi auguro che per non ripetere gli errori fatti a terra, lo spazio qualcosina in più ci insegni, mettiamola così.
Ecco, Michel Lavagna all'esplorazione spaziale si rimprovera in un certo senso di investire per fare dei progressi sull'esplorazione spaziale, una specie di gatto che si morde la coda, mentre invece si potrebbero investire meglio questi fondi in altri campi sulla Terra. una sua risposta a questa critica?
Allora, la mia risposta è prima di tutto che gli investimenti appaiono sostanziosi, perché poi effettivamente lo sono, ma a livello del singolo contribuente siamo nell'ordine di pochi euro, quindi è più il numero che fa, diciamo, impressione che l'effettivo costo sul singolo. Però questo è l'aspetto meno rilevante. L'aspetto più rilevante è che vero che si fa ricerca per investire nella ricerca, ma è vero che la ricerca, in questo caso per l'esplorazione spaziale, e nell'esplorazione spaziale ci metto anche tutte le attività di cui ha parlato prima il mio collega, quindi anche tutto l'in orbit servicing, perché anche quello è ricerca tecnologica, in realtà ha una fertilizzazione della vita quotidiana al di là del servizio satellitare in sé, quindi al di là del navigatore, al di là delle telecomunicazioni wireless satellitare, al di là di tutto quello che è immediato. Ci sono una quantità di tecnologie che noi usiamo a terra, il foam dei materassi, il velcro, i materiali a memoria di forma nell'odontoiatria, le telecamere miniaturizzate per le endoscopie, le coperte termiche per le emergenze, i CD ECMOS che si usano nelle camere dei cellulari. Potrei andare avanti per ore, che vengono dallo sviluppo tecnologico per affrontare l'ambiente aggressivo che abbiamo nello spazio, perché per affrontare l'ambiente spaziale, che è molto diverso da quello terrestre, come accennavo prima, è necessario spingere le capacità tecnologiche all'estremo, e quindi vuol dire avere necessità di fondi, ma avere poi un prodotto che può essere utilizzato nei contesti terrestri in maniera estremamente efficace. Quindi ecco le tecnologie avanzate che noi abbiamo nella nostra quotidianità senza neanche rendercene conto. Se andiamo a fare un reverse engineering, diciamo, la loro storia, molte di queste hanno origine dalla risoluzione di un problema per una missione di esplorazione spaziale. Quindi se togliessimo tutto quello che è stato fatto nello spazio anche a livello di esplorazione, ci troveremmo con ben poche cose in casa, in auto, in borsa, anche addosso. I giubbotti antiproiettili arrivano da materiali pensati per lo spazio, per gli impatti ad alta velocità, per dirne un'altra. Quindi la commistione è veramente forte e non sono soldi buttati, diciamo così, ecco.
Stiamo andando verso la chiusura del programma. Emilio Cozzi, lei per ragioni anagrafiche, le passeggiate lunari in diretta, anche quella di UDC in CERN, se le è perse, da esperto si emozionerà comunque quando arriverà il momento.
Decisamente sì, e probabilmente mi emozionerei anche se l'avessi viste, per cui non avendole viste, devo essere sincero, non vedo l'ora di vederle, non vedo l'ora che i prossimi astronauti 4 partano in Artemis 2, perché ripeto, non lo facciamo da più di 50 anni, sarà una missione che aprirà letteralmente una nuova era di esplorazione nello spazio, per cui sinceramente sì, mi emozionerò e non vedo l'ora di emozionarmi.
Un'ultima battuta anche con Michelle Lavagna. Artemide, nome femminile, ci sono delle astronaute nel programma, ci sarà un astronauta a bordo di Artemis 2, questo ci regalerà un altro sguardo sullo spazio, sulla Luna e magari anche sulla Terra.
Sicuramente è una conquista, è un altro tassello delle conquiste femminili, la presenza femminile nello spazio, sia, diciamo, nel retroscena che in volo, già c'è e si è visto come sia un valore aggiunto. Quindi direi che non c'è altro che da pensare positivo, in quanto la diversificazione, in questo caso anche di genere, è sempre e solo una ricchezza, perché quando si hanno delle diversità in senso positivo non è mai una somma, ma è una moltiplicazione poterle mettere a fattor comune, e così sarà sicuramente anche per la Luna.
Ecco, noi siamo in conclusione di puntata, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche il pubblico all'ascolto, ricordo che la partenza di Artemis 2 è prevista nella notte fra mercoledì e giovedì, mentre già nelle nostre prossime edizioni di 6 di sera, oggi e domani, troverete dei contributi speciali sul tema. Modem torna domani.